Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio scopriamo con Patrick Focciolo alcuni trucchi per parlare in modo efficace al pubblico e con il pubblico. Buon ascolto.
Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti. Io mi chiamo Patrick Facciolo, sono qui per accompagnarvi lungo questa cinquantina di minuti per parlare di public speaking, di arte di parlare in pubblico. Cosa faccio nella vita? Vado un po' veloce, insegno a professionisti e imprese di tutta Italia a parlare in pubblico in modo professionale. Vedo tante persone, una fiera che riguarda professioni nuove, spero in qualche modo di potervi dare uno spunto, qualche spunto interessante sull'arte di parlare in pubblico. Le mie qualifiche sono quella di dottore in tecniche psicologiche, che sono iscritto all'albo degli psicologi della Lombardia nella sezione B, e di giornalista radiotelevisivo. Se qualcuno ascolta la radio, magari mi conosce, vedo qualche faccia che fa sì sì con la testa, quindi da circa 12 anni conduco una trasmissione piuttosto nota su un'emittente nazionale piuttosto nota, e accompagno a questo lavoro di conduttore radiofonico l'attività di formatore sui temi del public speaking, quindi racconto e cerco di declinare i metodi di comunicazione radiotelevisiva al tema del parlare in pubblico, dell'arte di parlare in pubblico. Ho creato un sito che si chiama parlarealmicrofono.it, che tornerà in questa cinquantina di minuti che passeremo insieme, dove raccolgo un po' di tutto quello che realizzo e che ho realizzato nel corso di questi anni. Ho 50 minuti a disposizione, 46 adesso. La materia, ovviamente, come potete immaginare, è abbastanza vasta, e la domanda che mi sono fatto nel preparare questo workshop è stata: da dove comincio? Perché in 50 minuti raccontare una materia così vasta come il public speaking, come l'arte di parlare in pubblico, non è poco, non è semplicissimo. Allora ho pensato di fare un po' come facevo quando ero ragazzino. Questo ero io a 14 anni circa, quando facevo piano bar e suonavo e chiedevo alle persone di scegliere loro la canzone con cui cominciare. Quindi avevo questo quadernone dentro il quale stavano le canzoni e chiedevo alle persone: da dove volete che io cominci? E mi piacerebbe fare con voi un po' questo, cioè una lezione a finale aperto, quindi sappiamo come comincia ma non sappiamo come finisce. Per fare questo ho bisogno della vostra collaborazione. Ho scelto 5 temi che si riferiscono alle 5 aree che ho individuato con i libri che ho pubblicato in questi anni. Il primo libro è Crea immagini con le parole, il secondo Il pubblico non è una mucca da contenuti, il terzo si chiama Punti di dizione, il quarto si chiama Parlare al microfono, il quinto è appena uscito qualche mese fa e si chiama Parlare in pubblico con la mindfulness. Ciascuno di questi libri risponde a una domanda specifica. Il primo, Crea immagini con le parole, risponde alla domanda cosa dire quando parliamo in pubblico. Il secondo risponde alla domanda quanto dire, quante cose dire quando parliamo in pubblico. Il terzo, Punti di dizione, come dirlo in corretto italiano, come potete immaginare, intitolandosi Punti di dizione. Il quarto è come comunicarlo, quindi come creare le slide, come utilizzare il microfono, come gestire l'aula. E il quinto è riferito al come mi sento quando parlo in pubblico. È un libro riferito allo stress che proviamo nel public speaking, perché è un'esperienza molto spesso abbastanza attivante. Allora, mi piacerebbe che tra questi 5 temi sceglieste voi per alzata di mano, dato che però io sarei di parte, perché ho una preferenza sulla parte da cui cominciare, ho bisogno di una persona tra di voi che mi faccia da arbitro, quindi che le alzate di mano le possa un pochino misurare e dire qual è secondo lui l'opzione che ha scelto più voti. Chi è che ha voglia di venire qui e fare da arbitro, cioè guardare semplicemente qual è l'opzione che fa più voti, perlomeno in questa prima fase? Ne vedremo un paio di questi punti, penso. Dai, una persona che faccia l'arbitro, il garante. Ecco, c'è una signora lì dietro. Benissimo, prego, una ragazza. Facciamo un applauso alla nostra arbitro. Ciao, piacere Patrick, posso chiederti come ti chiami?
Barbara Scianamea.
Allora Barbara, adesso io proporrò questi 5 temi, guarda, spostiamoci così vedono tutti quanti i 5 punti: cosa dire, quanto dire, come dirlo in italiano corretto, come comunicarlo e come mi sento quando parlo in pubblico. Tu li guardi e mi dici, a tuo insindacabile giudizio, qual è l'opzione che ha avuto più voti. Voi avete qualche secondo per pensare cosa preferite, allora si può alzare la mano una volta sola. Quindi quanti votano per cosa dire quando parliamo in pubblico? Ok? Fotografa un po' questa scena. Quanto dire, quante cose dire quando parliamo in pubblico? Ok? Come dirlo in corretto italiano? Bene, vedo che la dizione è una materia che appassiona molto. Come comunicarlo? Quindi abbiamo detto slide, eccetera. Non dovrei dire.
È di parte.
Sono di parte. Come mi sento quando parlo in pubblico? Allora, Barbara, hai detto, vero? Secondo te quale opzione ha avuto più voti?
La quarta, come comunicarlo.
Benissimo, grazie Barbara. Più tardi ci servirai ancora, penso. E allora, the winner is... Adesso arrivo, perché la presentazione, ovviamente, essendo a finale aperto, è molto ampia. Eccola qua. Eccolo qua. Parlare al microfono, come comunicare, slide, microfono, gestione dell'aula, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, per parlarvi di quest'area, quindi come comunicare le cose che abbiamo in mente di comunicare al nostro pubblico, io ho ripreso la prima slide che Smau mi ha fornito, perché c'è questa parola bellissima che è relazione, e che credo possa riassumere un pochino che cos'è il public speaking, a differenza di quello che tante volte ci viene comunicato. Cioè, il public speaking è un'attività relazionale, prima di tutto. Cioè, prima ancora di preoccuparci dell'aspetto tecnico, di come dobbiamo muovere le braccia, di come dobbiamo usare la voce, eccetera, la cosa che è importante ricordare e che ogni tanto ci dimentichiamo è che ci relazioniamo con delle persone. E questo è molto interessante, è interessante anche l'etimologia della parola comunicare, che significa mettere in comune delle cose. Cioè, non c'è soltanto il contenuto della mia presentazione, ma c'è il fatto che queste cose le voglio mettere in comune con qualcun altro. Questo è un aspetto che ogni tanto ci salta via e non ci ricordiamo. Qual è la ricaduta di queste due premesse su quello che facciamo quando dobbiamo preparare un discorso in pubblico? Che non possiamo decidere tutto a priori. Cioè, tante volte quando noi prepariamo un discorso, magari vi è capitato di essere nel vostro ufficio, di dover preparare uno speech, un discorso, quindi di voler preparare, preventivare tutta una serie di cose, poi andate a fare la vostra presentazione, la finite e che cosa vi dite tante volte? Non ho detto tutto quello che pensavo di dire, pensavo che quel punto l'avrei affrontato meglio, non ho tenuto una postura che mi piaceva. Anzi, spesso questa ve l'ho tradotta io, spesso è non mi piaceva come tenevo le braccia, che è diverso, va bene? Facevo cantilene, allungavo le parole, non mi piaceva questo, quest'altro, e invece quando l'ho provato andava tutto benissimo. Qual è l'ingrediente che manca in tutto questo? Manca l'ingrediente relazionale, cioè noi non possiamo prevedere tutto quello che succederà. E quindi anche quando pensiamo alla comunicazione non verbale, ai gesti, il dire io mi preparo i gesti che poi utilizzerò quando parlerò in pubblico è molto difficile da fare. Perché vi faccio un esempio molto banale, se io di fronte a me ho un pubblico sorridente che mi fa così con la testa, come spesso sta accadendo in questo momento, io mi sento ben disposto ad allargare le braccia, a fare dei gesti comunque di apertura, a stare, come posso dire, in una situazione di comfort maggiore. Ma se io trovassi un pubblico che facesse costantemente così, o che mi tenesse il muso, mi guardasse in questa maniera, la mia disposizione cambierebbe. Ed ecco perché non possiamo decidere tutto a priori se non nel qui e ora. Cioè la relazione con il nostro pubblico accade nel qui e ora, accade in questo momento preciso in cui stiamo facendo la nostra presentazione. Ed è anche il motivo per cui oggi ho fatto scegliere a voi da dove cominciare. Io non potevo sapere quale argomento avreste scelto, anzi pensavo avreste scelto come mi sento quando parlo in pubblico, quindi ho detto ma sceglieranno quello, invece no, avete scelto questo. E questo è interessante, cioè l'apertura del comunicatore a quello che succede nel momento presente, quello che sta succedendo per davvero in questo momento, che è una relazione tra me e voi. E quindi... Per esempio, mentre stavo scrivendo questa slide, non sapevo nemmeno se l'avrei mai proiettata. Ieri sera in albergo, quando scrivevo questa slide, dicevo, ma chissà se la proietterò mai, magari resterà lì, no? Un po' come un finale di quelle serie TV che si guardano adesso sulle piattaforme, dove scegliete voi come continuare, come far continuare la storia. Bene, questo è un tema molto importante, vale anche per i gesti, quindi vale anche per tutta questa... tutta questa letteratura molto ampia sul linguaggio non verbale, sul significato dei gesti. Ci sono delle cose che non sono pianificabili se non nel momento in cui succedono. Ce n'è una sola che è pianificabile effettivamente. E qual è? È il comfort che scegliamo di regalare al nostro pubblico. Cioè io posso sapere prima delle cose. Quali sono le cose che io so prima di fare un discorso in pubblico? Le cose che io so sono, per esempio, che la vostra disponibilità di attenzione è limitata. Per mille motivi, perché tra un'ora dovete andare a vedere un altro workshop, perché avete i telefonini e qualcuno vi chiama e quindi magari vi distraete, perché magari non vi piace quello che vi racconto, e quindi l'unica cosa che posso predeterminare io quando preparo un discorso in pubblico è lavorare in modo che tutti possano ricevere con la maggior semplicità possibile quello che io voglio raccontare loro. Quindi so che l'attenzione, la disponibilità di attenzione del pubblico non è illimitata, e cosa possiamo fare per rendere più confortevole questa esperienza? Una su tutte, realizzare delle slide che possano essere semplici da leggere, per esempio. Come si fanno delle slide semplici da leggere? Queste cose, insomma, sono abbastanza note, ma è bene ripeterle perché c'è qualcuno che per la prima volta sente parlare di questi temi. Con poco testo e in modo da non distogliere l'attenzione da quello che stiamo dicendo. Se in una slide mettessi 500 battute, in questa slide mettessi 500 battute, voi non ascoltereste più quello che sto dicendo io, ma comincereste a leggere il testo che c'è all'interno di questa slide. Quindi questa è una cosa che noi possiamo predeterminare prima. Io non posso sapere come reagirete, ma posso relazionarmi con la vostra disponibilità attentiva, con la vostra disponibilità di attenzione. Quanta me ne darete? Beh, sicuramente me ne darete meno se io qui ci metterò 500 battute o 1000 battute. E questo è un elemento interessante. Un'altra cosa interessante è poter avere una grafica confortevole, e nel caso di SMAU ci sono dei template che lo sono molto. Come vedete, le presentazioni di SMAU hanno tutte un template, un formato molto simile tra i vari workshop che state vedendo. E un elemento molto importante è il font, cioè il carattere che scegliamo per fare delle slide. Ora vi voglio lasciare, visto che abbiamo pochi minuti, e davvero vi voglio lasciare due o tre concetti che vi possano rimanere. Una distinzione fondamentale nei font. Magari qui c'è qualche grafico che in questo è più bravo di me e quindi mi può anche dare una mano, però per quello che posso fare io mi fa piacere darvi un paio di spunti. Intanto, nel distinguere i caratteri, cioè i font che usiamo, in due grandi famiglie, in due grandi categorie. I caratteri li possiamo definire e dividere in caratteri con grazie e in caratteri senza grazie. Qualcuno di voi sa la distinzione tra questi due tipi di font? Vedo qualcuno che fa sì con la testa, qualcuno che fa no. Va bene. Allora, partiamo da quelli con grazie. I caratteri con grazie sono dei caratteri che hanno alle estremità degli allungamenti ortogonali. Adesso ve li faccio vedere. Allora, avete presente? Vedete questi trattini che stanno in fondo alle varie lettere? Ok, queste sono le grazie. Sono degli allungamenti ortogonali che riguardano proprio il font. Quindi sono delle aggiunte che non sono necessarie per capire che quello è proprio quel carattere e non un altro. È un abbellimento che rende sicuramente più elegante il font che stiamo utilizzando. Il carattere senza grazie, come facilmente intuibile, è un font che non ha questi allungamenti ortogonali. Vedete, prima c'erano questi allungamenti. In questo invece caso abbiamo un font che non ha le grazie, cioè è, vedete che qui sotto è molto lineare, non ha nessun tipo di allungamento. Bene, questo tipo di distinzione è fondamentale quando scegliamo di creare delle slide per più motivi. Lo chiedo a voi. Anzi, prima vi faccio vedere quali sono i font, tanto per distinguerli con o senza grazie. Quelli senza grazie sono l'Arial, l'Helvetica, il Futura, questo font che uso io per esempio è l'Helvetica. Con grazie il Times New Roman, il Courier New, ce ne sono tantissimi. La domanda è, secondo voi, all'interno di una slide, qual è il font migliore da utilizzare per comunicare con il nostro pubblico? Con o senza grazie? Quanti per con le grazie, per alzata di mano? Beh, ragazzi, posso andare via praticamente. Quanti senza grazie? Beh, nel dubbio ci fosse qualche astenuto, ho fatto votare anche per senza grazie. Perché senza grazie? Perché chiaramente il font pulito permette alla proiezione di essere più nitida, soprattutto sulla distanza. Soprattutto quando noi proiettiamo delle slide all'interno di sale conferenza, dove, come in questo caso, abbiamo tante persone che ci guardano dal fondo, e quindi guardandoci dal fondo, talvolta i proiettori non sono messi perfettamente a fuoco, e facciamo fatica ovviamente a leggere un testo pieno di grazie. Le grazie in qualche modo inquinano il nostro panorama visivo quando osserviamo una slide, e quindi il comfort che noi possiamo predeterminare è quello proprio di scegliere un carattere senza grazie, pulito, molto semplice. In una sola frase potremmo dire che favoriamo una immagine coordinata della nostra comunicazione, cioè coordiniamo gli elementi della nostra presentazione per fare in modo che la fruizione da parte del pubblico sia la più confortevole possibile. E questa cosa dell'immagine coordinata non riguarda solo il font con cui facciamo la slide, ma riguarda anche tutte le altre domande che vi ho fatto all'inizio, tra cui scegliere. Quindi anche la parte sull'addizione, che non ha scelto nessuno, può essere un elemento di immagine coordinata. Così come io studio il modo con cui scelgo il carattere di una slide, studio il modo per dire le parole in modo chiaro, in modo che tutti possano capire quello che sto dicendo. Perché vi faccio un esempio molto banale per restare al tema dell'addizione: se io dico una frase e non pronuncio l'ultima sillaba di quella parola, è vero che le persone capiranno che parola sto dicendo, molto probabilmente, ma le affaticherò. Cos'è che ha detto? Aspetta, mi sono perso l'ultima parola, l'ultimo pezzettino della parola. E se vi ascolta una persona che non conosce bene l'italiano, se ne accorge. Ed è la stessa cosa che succede quando noi ascoltiamo un film in lingua originale e sentiamo un inglese o un americano che non pronunciano fino in fondo la parola e ce la dobbiamo ricostruire noi. Cioè, tutto quello che non va nella direzione della chiarezza espositiva rappresenta un affaticamento del destinatario del nostro messaggio. E quando noi affatichiamo il nostro messaggio, stiamo rischiando di perdere quella disponibilità di attenzione che avevamo individuato prima, che è, non voglio dire compromessa, ma che comunque ha tanta competizione. Mi guardo la notifica sul cellulare, faccio un'altra cosa. Quindi il tema dell'immagine coordinata della nostra comunicazione è un tema molto importante ed è davvero l'unico elemento della nostra comunicazione che possiamo determinare a priori. Su questo, prima di passare al secondo voto da parte vostra, quindi al secondo tema che tratteremo oggi, vi voglio ricordare, per quanti fossero interessati a questi temi, il mio canale Telegram, che si chiama Public Speaking Professionale, dove parlo di queste cose. Quindi, oltre al libro Parlare al microfono, che contiene un po' delle cose che vi ho raccontato adesso, sulle slide, sul tema della relazione, il canale Telegram ogni martedì e venerdì viene aggiornato da me con un audio più video su questi temi. Su tutti i temi che abbiamo visto, in particolare spesso sui temi di cui si è occupato il mio libro del 2017, appunto Parlare al microfono, quindi questo ve lo lascio là per quanti di voi si volessero iscrivere, ovviamente è gratuito. E poi vi ricordo anche, già che ci siamo, il mio podcast Public Speaking Professionale, che trovate su Spreaker e che trovate su iTunes e che raccoglie sempre contenuti di questo tipo e che vengono aggiornati due volte alla settimana. Adesso mi piacerebbe tornare alla vostra collega. Se non abbiamo altri arbitri, c'è qualcun altro che si vuole candidare come arbitro? No? E allora abbiamo di nuovo la nostra amica Sabrina, vero avevi detto? Sì. Barbara, va bene. Barbara, grazie per concederci di nuovo il tuo tempo. Allora, torniamo alla nostra votazione. Eccoci qua. Allora, Barbara, vuoi annunciarli tu i cinque temi, ti va? Preferisci? Dai, vai.
No?
No, se è no, no.
No, se... no, facciamolo, okay, perché okay. Siamo qui apposta. Allora,
puoi chiedere proprio il voto, quanti votano per...
Ok. Chi vota per cosa dire? Ok. Chi vota per quanto dire? Come dirlo in corretto italiano? Chi lo sceglie?
Ho convinto qualcuno.
E per ultimo, come mi sento quando parlo in pubblico? E direi che questa è la scelta di tutti.
Grazie molte, Sabrina, Barbara, Sabrina, non me lo ricordo, va bene lo stesso. Grazie molte. Allora, stavolta avete scelto per davvero come mi sento quando parlo in pubblico, quindi l'avevo previsto con un livello di approssimazione non particolarmente preciso. Va bene, come mi sento quando parlo in pubblico? Questa è un'area ed è un tema molto interessante su cui ho dedicato l'ultimo libro, che si intitola Parlare in pubblico con la mindfulness, gestire meglio lo stress da palco con la meditazione e le risorse del linguaggio. Qualcuno di voi sa che cos'è la mindfulness? Ne ha mai sentito parlare? Per alzata di mano, quanti ne hanno mai sentito parlare? Un po', dai, bene, bene, pensavo meno. La mindfulness, poi lo vedremo, la traduciamo come parole in maniera molto semplice con consapevolezza, poi vedremo perché cosa ha a che fare con l'arte di parlare in pubblico. Perché c'è questa domanda? Perché c'è questa domanda sempre impegnativa sul come mi sento quando parlo in pubblico? Perché tante volte ci sentiamo in modo diverso rispetto ad altre esperienze della nostra vita. È un'esperienza che è molto attivante, forse anche perché è un'esperienza che non affrontiamo spesso e quindi ci attiva un po'. Qui parlo di stress da palco in particolare e mi piacerebbe introdurre il concetto e la definizione di stress. Che cos'è lo stress? Usando una definizione molto famosa, che è quella di Lazarus e Folkman, che è quella che ci dice che lo stress è una transazione tra la persona e l'ambiente nella quale la situazione è valutata dall'individuo come eccedente le proprie risorse e tale da mettere in pericolo il suo benessere. Questa è, guardatela bene, perché è una definizione molto interessante per noi. In questo senso l'esperienza di public speaking la possiamo considerare stressogena. Cioè, riguardiamola, una transazione tra la persona e l'ambiente in cui la situazione è valutata dall'individuo come eccedente le sue risorse. Sottolineerei proprio questa cosa, valutata dall'individuo come eccedente le proprie risorse. Cioè, siamo noi che valutiamo come eccessiva la richiesta dell'ambiente. Cioè, l'atto di parlare in pubblico di per sé è un atto neutro. Poi siamo noi che, relazionandoci con questa esperienza, possiamo valutare che questo eccede le nostre possibilità. Ok, questo è un tema importante, perché non è l'atto di parlare in pubblico che ci crea stress in quanto tale, ma siamo noi che lo valutiamo legittimamente come stressogeno. In questo senso potrebbe essere più corretto contestualizzare un pochino di più. Quando parliamo di paura di parlare in pubblico, potremmo parlare di paura di parlare in pubblico in un determinato contesto. Tante volte le persone dicono «ho paura di parlare in pubblico», eppure quando sono a cena con i loro amici e tengono banco per raccontare cosa hanno fatto durante le loro vacanze, non hanno paura di parlare in pubblico. E quella è un'occasione di public speaking. Alla stessa maniera può capitare che una persona faccia pochissima fatica a parlare in pubblico davanti a una platea di 10.000 persone, ma che non sopporti l'idea di parlare in pubblico nell'assemblea di condominio, per esempio. Perché? Perché è il contesto che è attivante, non è l'atto. E questo è il tema fondamentale che spesso noi confondiamo. Il contesto è determinante per attivare un'emozione. Il fatto di parlare in pubblico, magari di fronte ai colleghi, è diverso da parlare in pubblico rispetto a persone che non conosciamo, che non abbiamo mai visto. Quindi questa prima distinzione è una distinzione di consapevolezza che credo sia molto interessante fare. Il tema dello stress che noi percepiamo quando parliamo in pubblico è strettamente legato alle emozioni che proviamo. E che cosa hanno di particolare le emozioni, così come i pensieri, così come le sensazioni fisiche che proviamo? Che non le possiamo scacciare via a piacimento. Sono cose che emergono. Non è che se io sento un'emozione di paura quando parlo in pubblico, dico a questa emozione di paura vattene e quella se ne va. Se fosse così facile, non avremmo il problema della paura di parlare in pubblico. Chiamiamola problema. Com'è che la dimostriamo questa cosa? Molto facilmente. Pensieri, emozioni, sensazioni emergono, non li possiamo scacciare a piacimento. Esempio che fa Russ Harris, che è uno psicologo molto famoso, in un libro che vi consiglio di leggere, che è molto interessante, lui fa l'esempio di quando noi ci immaginiamo una cosa e diciamo a noi stessi di non pensarla, no? Io vi faccio un esempio con un frutto. Se io vi dico non pensate a una mela, voi a che cosa avete pensato? A una mela, chiaramente. E se io vi dico non pensate a una mela, dovete pensare a una mela per poi negare il fatto di dover pensare a una mela, chiaramente. Ecco, questo è interessante perché ci racconta come i nostri stati interni non siano modificabili sulla base della nostra volontà. Mentre se io premo un pulsante e spengo una luce nel mondo esterno, con il mondo interno non funziona così. Io provo qualcosa, quella cosa è là e piano piano se ne andrà. Adesso vi ho detto non pensate a una mela, avete pensato a una mela, tra un minuto vi dico la parola libro e uno pensa a un libro. Quindi, in questo senso le emozioni si comportano un po' alla stessa maniera. Io provo paura e non è che dico alla paura vattene, quella paura se ne va. Non li possiamo scacciare questi stati interni a nostro piacimento. E per lo stesso motivo il messaggio che lancio in questo parlare in pubblico con la mindfulness è proprio che non possiamo scacciare la paura di parlare in pubblico, ma possiamo imparare a relazionarci con la paura di parlare in pubblico in modo più funzionale. Qual è il ruolo della meditazione mindfulness in tutto questo? Intanto sgombrerei il campo sul termine meditazione, che molto spesso viene interpretata in maniera un po' esotica e pensiamo subito al cuscino da meditazione, ai mantra, cose di questo genere. La meditazione mindfulness è una meditazione laica che negli ultimi 40 anni è stata studiata dalla psicologia e che viene proposta oggi all'interno di protocolli per la riduzione dello stress, cioè un'esperienza di pratica, di concentrazione sul momento presente, su quello che sta succedendo, che allena proprio il nostro cervello a relazionarsi meglio con quello che succede nelle situazioni di stress. E in questo senso, dopo che abbiamo descritto il public speaking come un'esperienza potenziale di stress, cominciamo a capire perché l'esperienza di pratica ci può aiutare. Anticipo già una domanda, il libro contiene delle tracce audio di mindfulness, delle pratiche audio che diciamo sono proprio legate a questo tema della gestione dello stress e hanno l'auspicio di favorire una miglior relazione con il nostro stress. Quindi, qual è il ruolo della meditazione mindfulness in tutto questo? Quello di imparare a relazionarci meglio con i pensieri, emozioni e sensazioni, allo scopo di gestire meglio il nostro stress sul palco. Non è una cosa di cui si parla, è una cosa che si fa. Ci si siede su una sedia, si ascolta una traccia guidata e si fanno proprio, è proprio un allenamento della nostra attenzione alle sensazioni del respiro, alle sensazioni del corpo, ed è qualcosa che ci può dare una mano a relazionarci meglio con quell'esperienza. Questa mattina io in albergo ho fatto 20 minuti di pratica prima di venire qui, perché questa la considero un'esperienza attivante e questo tipo di pratica mi dà una mano a migliorare questo tipo di relazione con l'esperienza. Perché tante volte noi andiamo sul palco, sentiamo paura, sentiamo attivazioni, cos'è che ci diciamo? Non è quello che dovrei provare. Ed è questo il punto, è questo che la mindfulness ci insegna a fare, a lasciar scorrere tutto quello che succede quando ci troviamo ad affrontare delle situazioni che consideriamo stressanti, stressogene, diciamo. Va bene, qui potrei farvi vedere anche qualcosa. Vabbè, questo ve lo faccio anche vedere. Ci sono degli studi neuroscientifici su questo tema. Ce n'è uno di cui parlo nel libro, che è lo studio di Eileen Luders sulle girificazioni cerebrali. Per poterlo introdurre vi faccio vedere la corteccia cerebrale, che è quella deputata alle funzioni superiori, ok? Quindi intelligenza, creatività, ideali, solidarietà, che è fatta con numerosi giri, solchi e scissure, che sono praticamente individuate all'interno di questa slide che potete vedere. Ecco, maggiori sono le girificazioni e, diciamo così, semplificando molto, meglio lavora il cervello, elabora meglio le informazioni, ci permette di prendere delle decisioni migliori. Bene, cosa ha scoperto Eileen Luders all'interno dei suoi studi? Che maggiori sono gli anni di pratica di meditazione, e stiamo parlando di mindfulness, quindi di questo tipo di pratica, maggiori sono le girificazioni rispetto a chi non pratica. Ok, quindi questo è uno dei tantissimi studi che esistono. Esistono anche studi che riguardano proprio la capacità migliore di gestire le emozioni che proviamo attraverso la pratica di mindfulness. Quindi, facendo una sintesi, il cervello si comporta in modo plastico. Questo la psicologia ce lo insegna, ce lo racconta, le neuroscienze ce lo raccontano. Le esperienze possono modificare il nostro cervello. La meditazione è un'esperienza che nel tempo lo può modificare e migliora il nostro sistema anche di reazione e risposta agli stimoli stressogeni. Poi reazione e risposta sono due cose diverse, ma adesso sarebbe troppo lunga. Quindi la mindfulness ci permette di stare nel momento presente, di relazionarci con questi pensieri, emozioni, sensazioni, momento per momento, allena il nostro cervello a stare nel presente e a non credere necessariamente a ogni pensiero che ci passa per la testa mentre conduciamo una presentazione. Questo è il tema. Quando siete sul palco, quante volte vedete quella persona che fa no, 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 e io ne ho vista una e il pensiero diventa ecco, non sta funzionando, non sta andando bene, sto andando troppo lungo, oppure una persona si alza e va via. Ecco, non piace, questa presentazione non sta piacendo al pubblico. Questi sono tutti pensieri che emergono naturalmente di fronte alla nostra attenzione. Sta a noi, e la pratica ci dà una mano in questo, sta a noi agganciare quel pensiero e prenderlo per vero o lasciarlo andare. La pratica lavora proprio su questo, lasciare andare. Quindi lasciare andare significa un pensiero mi è passato davanti, può essere vero, può essere anche falso, va bene così, vado avanti, ok? Quindi questo è un po' il come posso dire, quello che si consolida attraverso la pratica. Anche il linguaggio ci offre delle risorse utili in questa direzione. Per esempio, quando noi parliamo in pubblico e registriamo il video della nostra presentazione in pubblico, spesso lo riguardiamo e cos'è che ci diciamo tante volte? Frasi di questo tipo: si nota che in questo video ero agitato. Cioè voi guardate il video della vostra presentazione e si nota che ero agitato. Ora, in che modo un linguaggio più vicino al tema della consapevolezza ci può dare una mano a tradurre un attimo in maniera più precisa una frase di questo genere? Beh, lo possiamo fare attraverso i cosiddetti linguaggi dinamici, linguaggi di processo, di cui parla anche tanto Marshall Rosenberg, che è uno psicologo molto famoso. Cioè noi siamo abituati a descrivere le cose utilizzando il verbo essere. Si nota che in questo video ero agitato. Ero agitato. Che cosa vuol dire? Che è così, che io lo sto descrivendo come un fatto, fatto, finito e compiuto. Ma io non sono in grado di stabilire che si nota. Intanto perché è un verbo impersonale. Si nota chi? Chi è il soggetto che lo nota? Lo noto io, ma se io dico si nota, sto dando per scontato che il pubblico l'abbia notato. E questo in realtà, da un punto di vista di linguaggio dinamico, di linguaggio di processo, non lo possiamo affermare perché non lo sappiamo. Io non posso sapere se il pubblico ha effettivamente notato che mi sentivo agitato. E allora come possiamo tradurre, quando riguardiamo la nostra performance di public speaking, in un linguaggio più di processo, più dinamico, una formula di questo genere? Nel video che ho appena rivisto, ho avuto l'impressione che il pubblico potesse notare l'agitazione che provavo. Questo è molto diverso, perché mi dà la possibilità, prima di tutto, di dire che non è detto che sia così. Poi mi dice che provavo agitazione, non ero agitato. Non si capisce mai perché quando io ho la febbre dico che ho la febbre, non dico che sono la febbre, ma quando io provo uno stato interno improvvisamente sono quello stato interno, quindi non sono capace di parlare in pubblico, si nota che ero agitato, improvvisamente acquisiamo una categoria dell'essere, no? Mentre per tutte le altre cose della nostra vita diamo l'alibi al fatto che la febbre ce l'abbiamo e andrà via, mentre quando parliamo di emozioni, di queste cose, le diventiamo, sono, ok? E questo è un tema su cui il linguaggio, le risorse del linguaggio ci possono dare una mano a discretizzare un pochino la realtà, ok? Quindi a darle un taglio più preciso. Nel video che ho appena rivisto, quindi descrivo quello che sto facendo, ho avuto l'impressione che il pubblico potesse notare l'agitazione che provavo. Altra frase che spesso diciamo, affrontiamo: non sono capace di parlare in pubblico. Anche qui abbiamo un uso statico del verbo essere, non sono capace. Quali possibilità mi tolgo con una frase di questo genere? Tutte le possibilità legate al oggi è stato così, domani magari andrà diversamente. Se io dico una frase di questo genere, mi sono condannato ad affermare che questa frase è vera. In realtà, se io riformulassi in maniera più consapevole la frase, osservando quello che nella mia esperienza è realmente successo, potrebbe diventare una cosa del tipo: nelle due occasioni in cui ho parlato in pubblico di fronte a una platea numerosa, ho avvertito stress. Che, se permettete, è molto diverso. Perché le persone che tante volte vengono a fare i corsi di public speaking mi dicono: non sono capace di parlare in pubblico. Alla domanda quante volte lo hai fatto, mi dicono una volta. Di fronte a quante persone? 200. Erano colleghi? Sì. C'era il tuo capo? Sì. Beh ragazzi, a voglia. Cioè, ma anch'io avrei provato molto stress di fronte a una situazione di questo genere. È il contesto, come dicevamo prima, che gioca un ruolo significativo in una frase che poi finisce per essere questa. E allora, dicevo prima, nelle due occasioni in cui ho parlato in pubblico di fronte a una platea numerosa, ho avvertito stress. Questa frase mi apre a una marea di possibilità. In quelle due occasioni è andata così, la prossima potrebbe andare diversamente. È andata così per via del contesto, potrebbe in un altro contesto non succedere. Quando torno dalle ferie e parlo delle mie ferie con i miei amici al ristorante, non mi succede. Quindi questa descrizione della realtà è sicuramente più accurata di non sono capace di parlare in pubblico. Okay. Questo tema, il tema delle risorse del linguaggio, fa parte del sottotitolo del libro di Parlare in pubblico con la mindfulness. Quali vantaggi ci dà, in chiusura quindi di questa parte, questo tipo di descrizione? Tre concetti. Il primo è che la paura è un'emozione, non è qualcosa di sbagliato, ok? È un'emozione, è qualcosa che emerge, va bene? È qualcosa che proviamo, non è qualcosa che noi regoliamo dicendo all'emozione vattene via. E questo è un tema importantissimo. Di conseguenza possiamo relazionarci con le emozioni senza necessariamente scacciarle. Provare paura di parlare in pubblico, se parliamo dell'emozione semplicemente, è qualcosa che fa parte del repertorio delle emozioni che possiamo provare. E questo credo che vada, e credo che sia davvero una delle pochissime, se non l'unica, non lo so perché non ho la conoscenza di tutta la letteratura del mondo su questo tema, è una delle uniche occasioni di pubblicazione in cui si dice di questa paura di parlare in pubblico che non è qualcosa che dobbiamo gettare nel cestino delle immondizie, perché in tantissime situazioni ci viene detto e ci viene passato il messaggio di sconfiggi la paura di parlare in pubblico, scaccia la paura di parlare in pubblico. Tutti i verbi che prendono questa emozione pretendono di spostarla da un'altra parte. E il punto è che più noi ci sforziamo di fare questo, più questo è il messaggio che cerco di lasciare, più il nostro senso di autoefficacia percepita può diminuire, perché se io dico non pensare alla mela e alla mela io ci penso lo stesso, io che cosa mi dirò? Non sono capace di non pensare alla mela, ma questa è la natura dell'essere umano, la natura del cervello umano, che è fatta per crearsi delle immagini mentali, per esempio di fronte a una parola che evoca un'immagine, non è qualcosa che noi possiamo a comando dire spegniti. E la stessa cosa succede con le emozioni. Le emozioni sono qualcosa di prezioso che nell'evoluzione umana è servita per salvarci la vita in tantissime situazioni. E non è una cosa che noi prendiamo e buttiamo via. E il messaggio che vi voglio lasciare è proprio questo, che possiamo relazionarci con queste emozioni senza necessariamente scacciarle via. E poi un'ultima cosa, e ci avviamo alla fine, poi lascio qualche minuto alle vostre domande. Abbiamo davvero la possibilità di dirci, quando parliamo in pubblico, va bene così. Ok? Va bene così. Questa è una cosa che secondo me le persone hanno bisogno di sentirsi dire, perché io vedo cosa c'è in giro e siamo bombardati da messaggi che ci dicono come dobbiamo essere performanti quando parliamo in pubblico, come dobbiamo tenere le mani, come dobbiamo non tenere le braccia, come dobbiamo modulare la voce, il tono, il volume, eccetera. Io dico, quando una persona studia tutto questo e quindi dice io devo parlare in pubblico, mi leggo 7 libri su come devo tenere le braccia, come arriverà su questo palco? Con un senso di libertà rispetto a quello che può fare o con un senso di compressione rispetto a quello che non può fare? Ed è in questo senso che il mio invito è proprio a quello di dire va bene così. Lo sto facendo, l'ho fatto, mi riguardo, la prossima volta noterò delle cose che non mi sono piaciute molto, lo farò in maniera un po' diversa, ok? Ma va bene così. Tante volte le persone, dopo aver letto tante cose su come devono tenere le mani, come devono modulare la voce, dicono no, senti, falla tu la presentazione, falla tu che io non ho voglia. E te credo, perché siamo bombardati da questa cosa qua. Perché devo stare attento e le braccia conserte non le posso tenere, e devo stare attento perché le gambe sono troppo aperte, divaricate, e devo stare attento perché questo gesto è di apertura, questo di chiusura. Ma ragazzi, io il gesto che sto facendo, questo gesto è guidato dalle parole che sto dicendo, non è guidato dalla premeditazione. Quello semmai che possiamo sviluppare è la nostra libertà espressiva, coltivare la nostra capacità di sentirci liberi qui. E io posso gesticolare qui così come gesticolo a casa mia. Quella è la libertà che possiamo coltivare. Non quella di predeterminare un gesto perché è giusto così e significa certamente questo. Io non posso sapere cosa tutto quello che dico significherà per voi, perché ciascuno di voi è diverso e ciascuno di voi lo riceverà in modo diverso. E se io comincio a ingaggiare una lotta per capire se tutti avranno recepito alla stessa maniera quello che io sto dicendo, l'avrò persa in partenza, perché è impossibile. E allora tanto vale coltivare quello che noi, con i nostri mezzi espressivi, possiamo riuscire a coltivare allenandoci. Quindi questo per rispondere un po' alla domanda come mi sento quando parlo in pubblico. Vi racconto anche che il 5 aprile, venerdì prossimo, presenterò questo libro alla Casa della Psicologia dell'Ordine degli Psicologi di Milano, quindi se qualcuno di voi per caso ha voglia e passerà per Milano e capiterà, sarà un'occasione per parlare di questi temi assieme a tanto pubblico, spero. C'è la possibilità ancora di registrarsi, ci sono pochi posti a disposizione ancora, l'evento è gratuito, qui c'è il link, lo dico anche per chi poi ascolterà il podcast audio della puntata. Non so se arriveremo in tempo perché lo possano sentire, comunque il link è patrickfacciolo.eventbrite.it e Patrick si scrive con la CK. Per quanto riguarda le attività didattiche, io realizzo un corso di mindfulness per la gestione dello stress da palco e questo è dedicato ai professionisti e alle imprese. Trovate sul mio sito parlarealmicrofono.it tutte le indicazioni. Parlarealmicrofono.it, come si dice in questi casi, è la mia casa, quindi è il sito che raccoglie tutte le mie attività, tutto quello che pubblico periodicamente. Io faccio tanta attività di divulgazione, due volte alla settimana pubblico cose. So che tra di voi ci sono persone che sono iscritte ai miei canali e mi fa molto piacere. C'è un canale YouTube che trovate all'indirizzo youtube.com/parlarealmicrofono, raccoglie tutti i video che ho realizzato e prodotto in questi anni, e c'è un'altra risorsa molto carina che ci tengo a raccontarvi, che si chiama Radio Linguaggio. È una web radio che ho creato un po' di anni fa e che è dedicata proprio ai temi del public speaking. 24 ore su 24 trasmette contenuti su questi temi, registrati ovviamente, essendo io qua di persona, ma dato che ho prodotto tantissimo materiale, la trovate online o dal sito o digitando semplicemente radiolinguaggio.it. Dalle 7 alle 12 i contenuti sono dedicati ai temi voce edizione, dalle 12 alle 20 al public speaking e dalle 20 alle 23 sono eventi tratti da un mio conferenze tratte da un mio evento che si chiama Festival del Linguaggio, ma vi annoierei a raccontarvi anche di quello. Radiolinguaggio.it e trovate tutto quanto. Dei podcast vi ho già parlato e direi a questo punto intanto di ringraziarvi perché vi ho visto molto presenti e di lasciare spazio a qualche domanda, considerazione, se c'è, da parte vostra. Allora, vediamo, c'è un secondo microfono, lo accendiamo. Prova a vedere se funziona.
Prova, sì. Perfetto. Sarò un attimo contrario, forse l'opzione che è stata meno votata di tutte, cioè l'opzione 3, se puoi fare un cenno, Mari, breve, sulla dizione, anche sul libro che hai scritto, sulla tua esperienza, il tuo accento neutro proprio, però so che sei originario di Bolzano, quindi sì, farebbe piacere sentire due parole su questo, grazie.
Ti ringrazio per il neutro, io quando mi riascolto ormai risento un po' la cadenza milanese, questo dipende dai miei 20 anni quasi a Milano, però ti ringrazio se non l'hai avvertito, mi fa piacere. Allora, il libricino è Appunti di dizione, ed è una raccolta di regole che ci permettono di capire come si pronunciano le parole in italiano senza dover studiare a memoria il dizionario. Ci sono delle risorse, in particolare ve ne segnalo una che è gratuita ed è accessibile a tutti. Se siete curiosi di scoprire come si pronuncia effettivamente una parola in italiano, c'è un libro che si chiama DOP, che è il dizionario di ortografia e pronuncia, che raccoglie la pronuncia corretta delle parole in italiano, e il DOP è consultabile anche online gratuitamente su questo sito che è dizionario.rai.it, e c'è anche un player, un pulsantino che vi fa ascoltare la pronuncia corretta della parola, quindi se avete qualche dubbio sulla pronuncia, sull'apertura di una vocale, sulla scelta di una consonante rispetto a un'altra, questa è una risorsa che secondo me è molto utile. Mi dai lo spunto per dire cosa? Che questo tema degli appunti di dizione è un'altra di quelle cose che vi invito ad approcciare con morbidezza. Se anche non parliamo una dizione perfetta quando siamo al microfono, vale sempre il va bene così. Diciamo, questo è nella direzione della comunicazione efficace, cioè io vi dico delle cose che vi permettono di approcciare meglio quella disponibilità attentiva ridotta del pubblico che ha mille altre cose da fare. La dizione rende più chiaro il nostro modo di parlare, quindi in questo senso è così. Poi quello che vi avrei detto veramente a sommi capi è questo. Grazie per aver votato per l'altra opzione. C'è ancora qualche altra domanda, osservazione, considerazione? Sì? Prova a passarti il microfono. Eccoci.
Un accenno invece, la prima scelta, cosa dire?
Sì, questo avrebbe meritato quasi tutta un'altra ora. Grazie per la domanda. Intanto, cosa dire? Qui partiamo dal crea immagini con le parole, che è il cuore della mia attività di formatore. Questo è il primo libro che ho scritto nel 2013. Già nel titolo forse capite dove voglio andare a parare. Io nasco come conduttore radiofonico. La cosa che noi come conduttori radiofonici dobbiamo fare è parlare a delle persone che non hanno immagini davanti. Magari hanno il cruscotto della propria auto se stanno guidando e stanno ascoltando la radio, però non hanno delle immagini effettivamente da poter guardare. Quindi come conduttori noi nutriamo e coltiviamo questa capacità di riuscire a far vedere delle cose al nostro ascoltatore anche se non ha un monitor di fronte. Crea immagini con le parole è il libro che cerca di tradurre questo metodo che ho proprio ideato, che è a metà strada tra i media radiotelevisivi e la comunicazione aziendale. Cioè racconto e spiego come è possibile tradurre delle cose in maniera molto visibile rispetto ai concetti astratti che ogni tanto usiamo quando parliamo in pubblico, soprattutto nelle aziende. Per farvi un esempio, vi avrei fatto vedere un video di Barack Obama che rispondeva a un'obiezione a Mitt Romney durante la campagna elettorale presidenziale del 2012, e di fronte a Mitt Romney che accusava Barack Obama di aver tagliato gli investimenti sulle spese militari, Barack Obama rispondeva così: ha menzionato la Marina e che abbiamo meno navi rispetto al 1916. Bene, risponde Barack Obama a Mitt Romney, se per questo abbiamo anche meno cavalli e baionette. E subito, appena lui usa due parole che evocano delle immagini, cioè i cavalli e le baionette, internet impazzisce, diventa trend topic la formula cavalli e baionette. Questo è un estratto da Corriere.it di quell'anno. Cavalli e baionette diventano subito virali. Cioè immaginatevi, dopo 2 ore e mezzo di discussione sui massimi sistemi della politica economica degli Stati Uniti, cosa esce in rassegna stampa e cosa diventa trend topic, di cosa si parla sui social, dei cavalli e baionette. Questo per raccontarvi poi che queste parole che riescono a evocare delle immagini, a costruire delle immagini nel nostro ascoltatore, sono molto efficaci. E in Crea immagini con le parole io racconto anche di alcune ricerche di tipo psicologico che dimostrano perché ricordiamo di più le parole che evocano degli oggetti concreti e non dei concetti astratti. In azienda, mediamente, noi com'è che tradurremmo una cosa del genere? Ammesso che non dovremmo mai parlare in azienda di riduzione delle spese militari, immagino, ma un'ipotesi potrebbe diventare una cosa del genere. Così parliamo tante volte. I notevoli avanzamenti tecnologici ci hanno concesso di attuare una riduzione dei costi nel settore militare senza intaccare l'efficienza del comparto. Questo è il modo con cui io mi relaziono quando vado a fare i corsi nelle aziende. Cioè l'amministratore delegato di turno che prepara il suo discorso e mi presenta frasi di questo tipo, che per carità, come dicevo prima, va bene così, però noi lavoriamo proprio sul rendere confortevole quel messaggio per il pubblico. Quindi possiamo lavorare nella direzione di tradurre in modo tale che questi concetti possano arrivare in maniera più diretta. Guardate qui, questa è una variante astratta, abbiamo una serie di concetti: avanzamenti tecnologici, riduzione, efficienza, comparto, tutte frasi che Barack Obama, attraverso quel abbiamo anche meno cavalli e baionette, rende alla perfezione. Ho preso Barack Obama, avevo anche un sacco di casi e ipotesi italiani da mostrarvi, non c'è tempo. Però spero che quantomeno il messaggio vi sia arrivato. Se ci riflettete un attimo, anche in Italia abbiamo tantissimi comunicatori che fanno leva sull'uso di parole che evocano immagini e non su concetti astratti, soprattutto negli ultimi 20 anni. E quindi basta guardare un telegiornale, un talk politico per capire che questa cosa è molto presente. Questa cosa si può imparare guardando molto i comici, per esempio. Se voi guardate trasmissioni condotte dai comici, questa cosa ritorna tanto. Cosa fanno i comici? Tante volte per far sorridere costruiscono immagini, in quel caso surreali. Però c'è proprio questo lavoro di creare immagini. È difficile far ridere con un concetto. Con un oggetto concreto, invece, è molto più semplice. Siamo arrivati proprio al... Ecco, dato che la domanda è imbarazzante, qualche nome mi ha chiesto, siamo arrivati proprio al termine. Però nei miei podcast li faccio, quindi se vi capita faccio vedere delle cose, faccio sentire delle cose più che vedere ogni tanto, e faccio notare come questa cosa nella politica e nella comunicazione italiana succeda spesso. In bocca al lupo, buona comunicazione a tutti.
Se ti è piaciuto questo workshop e vuoi seguirne molti altri, vieni a trovarci allo Smau Road Show. Potrai scegliere tra più di 50 speech formativi completamente gratuiti e incontrare di persona tutti i relatori, anche quelli che non trovi su Smau Academy. Ti aspettiamo!